Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci con una nuova puntata di Personal Best. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oggi, dopo le Olimpiadi, torna la maratona di Parigi, maratona 48esima edizione. Si attendono numeri da record, visto insomma gli oltre 60.000 iscritti. Mentre, parlando di maratona, domenica scorsa c'è stata la maratona di Milano, che ha visto 8.339 podisti, runners, al traguardo di Piazza Duomo. Sempre insomma una bella festa anche per le centinaia di staffette, con l'intento solidale, con la raccolta fondi, che continuerà tra l'altro fino al Milano Marathon Awards del 14 maggio. Continua tra l'altro la raccolta solidale sulla piattaforma Rete del Dono, piattaforma che tu, Ivana, conosci bene. Partner della Charity Program di Milano Marathon dal 2012, che ci segnala che fino ad oggi sono stati raccolti 1,6 milioni di euro, con l'obiettivo di arrivare fino a 2 milioni di euro, per cui insomma correre fa bene, ma fa anche bene agli altri, no?
Infatti, bellissimo, bellissimo, continuate così.
Infatti, c'è ancora tempo, come abbiamo detto, fino al 14 maggio. Dal punto di vista sportivo, Milano Marathon, forse sono giusto mancate un po' di nomi di atleti italiani al traguardo, alcuni dei quali impegnati questo fine settimana nella prima edizione dell'Europeo di corsa su strada in Belgio. Ieri la mezza maratona, oggi alle 9.30 i 10 km e alle 10.15 la maratona. Tutte gare sono aperte, tra l'altro anche gli atleti amatori, un po' appunto come è successo, citavamo prima, la maratona di Parigi, la maratona olimpica di Parigi. Insomma, dopo aver dato un po' di numeri, nel frattempo lo studio si è animato, perché oggi sono con noi la nutrizionista Francesca Derio, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno a tutti.
E il coach Fabio Vedana, ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana e ciao Francesca, finalmente insieme ci sono anch'io.
Hai recuperato, Fabio?
Un mese, sì. Anche se sono anziano, ci ho messo più tempo, però adesso sono in piena forma.
Bene, meno male.
Finalmente, insomma, tutte e quattro qui, e quando siamo qui in quattro scatta in automatico una delle nostre puntate che definiamo domande e risposte. Rispondiamo oggi alle tante domande che gli ascoltatori ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp dedicato appunto a questo programma Personal Best, 375-7269-212. Allora iniziamo subito con una domanda molto tecnica.
Bene, per Fabio.
Per Fabio.
Ciao carissimi, sono Gianni, vostro affezionato ascoltatore. Grazie Gianni. Domandina per il grande Fabio.
Grande.
Perché sono alto.
Ok.
Su corretta interpretazione della mia bestia nera, ovvero le ripetute in soglia in bici e corsa. Tipicamente faccio questi allenamenti dai 10 ai 25 minuti sui tapirulan o rulli, con recupero attivo di circa 2-3 minuti. Non capisco bene cosa sia più allenante per migliorare la tolleranza al lattato. Per semplificare, se una VR, velocità di riferimento, obiettivo di 4,30 al chilometro, di una FTP, una potenza soglia obiettivo di 200 watt, quale sarebbe la migliore intensità di soglia per raggiungere i miei obiettivi? Già io mi sono persa,
infatti,
con tutti questi watt.
No, io non mi sono perso, però la questione è, lui parla di tolleranza al lattato, è vero?
Sì.
Se vogliamo fare un lavoro di tolleranza al lattato, dobbiamo fare dei lavori ad intensità più alta di soglia ampliando il recupero. È questo un po' la formula che bisogna ottenere. Quindi, naturalmente, dare delle indicazioni così di una persona che non si conosce, anche perché, essendo dei lavori così qualificanti e così intensi, devi conoscere la persona.
Sì.
E soprattutto non dice l'età che ha.
No, non lo dice.
E cambia, perché se sei... E poi il livello. Però 200 di FTP, effettivamente il livello è abbastanza basso. 4,30 di soglia di corsa, effettivamente il livello non è molto alto.
Sì, tu sei abituato ad altri livelli, però insomma c'è un buon livello, un buon passo, insomma 4,30, dai. Fammi
soglia,
spezzare
di
di
meglio di me di sicuro.
Quello sì, però 4,30 di soglia a 4 millimoli non è una
Okay, vabbè, andiamo avanti.
Solo un po' meno di 45 nei 10.000.
La maggior parte dei podisti, la maggior parte. Magari.
Allora, do un'indicazione a lui, sia per la velocità che deve mantenere in queste ripetute di intensità, quindi elevata, che deve farle almeno a un 15-20% oltre l'intensità che ha chiamato lui di soglia anaerobica. Okay. No? Quindi se siamo sulla velocità di 4,30 deve farle almeno intorno ai 4 minuti al chilometro, se siamo nelle 200 di FTP deve lavorare almeno su 250 watt. Io consiglio di lavorare intorno ai 2 minuti, non andare più bassi, perché se andiamo più bassi dobbiamo aumentare l'intensità e quindi dobbiamo aumentare la produzione del lattato, quindi se stiamo intorno ai 2 minuti, e poi fare un recupero più lungo per migliorare appunto il fatto della tolleranza. Perché il recupero è più lungo? Perché la fase allenante è proprio quando finisco la parte di alta intensità, perché è il momento in cui ho prodotto lattato, il lattato si riversa nel torrente ematico e a quel punto lì tutti gli enzimi sono pronti a riutilizzarlo come fonte di energetica. Quindi se lavoro sui 2 minuti devo fare almeno 5-6 minuti di recupero ad intensità che non deve essere all'inizio abbastanza easy, per poi ritornare a una velocità del 50% più o meno dell'intensità di riferimento, come l'ha detto lui. Mi fa un po' impressione il discorso che ha detto 20 minuti di lavoro, cioè lui riesce a fare 20 minuti di lavoro, è un po' tanto come volume generale della seduta. Quindi il consiglio per lui è di diminuire un attimo il volume generale della seduta e di aumentare quindi l'intensità, se vuole provare a smarcare questa bestia nera, ecco. Ci faccia sapere come va, ecco. E una cosa, magari fare questo lavoro sul indoor per la bici, che viene più facile tenere i parametri rispetto a farlo di rulli.
Infatti parla di rulli.
Invece sulla corsa è meglio farlo outdoor, magari su un percorso, come sappiamo tutti, anzi come sapete tutti voi runners, perché io pedalo e non corro dopo l'infortunio, meglio farlo su un percorso definito e ben misurato, no?
Quindi
meglio
fare una pista, un percorso.
La pista la eviterei sempre un po', lo sai, per il discorso legato al tartan, se non sei abituato a usarla è pericolosa.
Quindi un asfalto, insomma, un asfalto
liscio,
misurato,
sterrato, un terreno compatto che mi permetta di avere delle misure certe, in modo tale che riesco a fare bene questo incremento percentuale rispetto all'intensità di soglia anaerobica.
Ecco, parlavamo di soglia anaerobica, mi viene in mente, diciamo, per un amatore di questo tipo, lui parla di 4,30 km, potremmo prendere come riferimento, diciamo, la migliore prestazione sui 10 km, no?
Sì, un po' meno di 45 sui 10 km.
Un po' quello. Allora, andiamo avanti con una domanda per Francesca. Condividiamo un messaggio, insomma, che è arrivato da un ascoltatore. Domenica scorsa è andato forte alla maratona, abbiamo parlato di Milano Marathon, ha corso vicino alle 2:50, per cui insomma
ha corso forte.
Fabio?
Beh, è quasi 4 minuti al chilometro.
Si è migliorato tra l'altro di 3 minuti, nonostante un piccolo problema nel polpaccio gli ultimi chilometri. Ringrazia Francesca per i tuoi consigli e soprattutto per il magnesio liquido. Raccontaci un po' il mistero di questo magneto lì.
No, nessun mistero. Come ha detto Fabio prima, chiaramente ogni consiglio è personalizzato, quindi stiamo parlando di una persona che, diciamo, aveva un livello di allenamento molto buono e che aveva avuto qualche problema negli ultimi tempi, appunto un infortunio, quindi un po' di crampi qui e lì. È il magnesio liquido, quindi si trovano degli integratori a base di magnesio liquido, quindi non in polvere, che sono come se fossero dei gel da assumere proprio durante l'attività, e questo può essere utile per il suo effetto anche miorilassante, per, come dire, sedare tra virgolette quei crampi che possono essere dovuti soprattutto a magari una postura sbagliata per un problema muscolare. Chiaramente anche in questo caso, così come anche nel caso della caffeina, bisogna parlare sempre di tolleranza, quindi ricordiamo anche che il magnesio può essere causa di un'alterazione gastrointestinale. Per questo motivo non è che adesso il miracolo che col magnesio liquido tutti andiamo forte, assolutamente no, però insomma è qualcosa che si può utilizzare in questi casi, ecco.
Andiamo avanti, Ivana.
Andiamo avanti.
Un'altra domanda per Fabio, vediamo un po' se il livello del nostro ascoltatore sarà all'altezza.
E mi sono anche ricordato tutto nonostante ormai la senilità avanza. E non l'avevo letta prima.
Ecco, pensa.
E così svegliamo anche il fatto che noi siamo qui praticamente come un esame universitario con la cuffia, il microfono, e dobbiamo rispondere alle domande e poi ci mettono il voto.
Ecco. Esatto.
È vero, Francia? Anche
sì, è vero, noi non sappiamo mai niente. Ma si coprono anche i fogli, non ce li fanno leggere.
Non puoi
neanche
rileggere la domanda.
Niente.
Buona la prima. Andiamo.
Allora, ci scrive Valerio. Innanzitutto, niente complimenti. Come niente complimenti? Che tanto ormai li avrete a noi.
Non vengono mai a noi.
Infatti, ci fa sempre piacere. Poi una domanda per il coach. Quali sono i corretti abbinamenti tra tipologie di allenamento e di superficie? Immagino che la pista sia sempre la scelta ideale. Solitamente per praticità scelgo l'asfalto per i lavori di qualità, tipo ripetute, temporanee, eccetera, mentre vado su sterrato per i lenti e i lunghi. E quindi i lenti di recupero dopo allenamenti impegnativi è giusto farli su sterrato, in realtà sto aggiungendo fatica extra ad un'uscita che dovrebbe essere particolarmente facile. Grazie ed un saluto a tutta la squadra.
Ciao Valerio.
Bene Valerio, anticipato la posta che abbiamo dato prima. Allora, in un mondo perfetto, se io devo fare lavoro come diceva lui di qualità, la pista è il posto più idoneo. Il problema della pista, lo ripetiamo, è la superficie, che è una superficie plastica, che è il tartan, che dà molta risposta elastica. Quindi devo essere capace ed adattato a correre in quella situazione lì. Se non l'avete mai fatto, vi sconsiglio assolutamente di fare la qualità sul tartan, perché la risposta è completamente diversa e a livello di prevenzione degli infortuni, soprattutto a livello tendineo, è grosso il rischio che ci si infiammi, perché riusciamo a fare delle intensità più elevate rispetto a quelle che siamo soliti fare, proprio perché c'è un ritorno. È come le scarpe con la piattaforma in carbonio, è la stessa cosa, necessitano di un adattamento. Quindi per colui che non l'ha mai usata, non usiamo la pista. Vi faccio l'esempio nostro del nostro gruppo di allenamento elite, che sono dei triatleti. Noi abbiamo un po' di anni fa introdotto la qualità fatta in pista, perché era più facile organizzare l'allenamento, perché avevamo tanti atleti. Poi piano piano siamo ritornati a farle su asfalto, cioè abbiamo un percorso da lineare da 1600 metri, segnato ogni 100 metri in asfalto, simile quindi alle condizioni di gara, e facciamo lì i lavori di qualità, quindi i 400, i 600, gli 800, i 1200, i 1600, li facciamo tutti lì, in modo tale che abbiamo tutti i moduli per poterli ripetere, proprio perché lo fai nella condizione, da quando si sono state introdotte soprattutto le scarpe con la piattaforma. Perché
con la mena in carbonio.
Con la piattaforma in carbonio, perché così hai la stessa situazione che hai in gara, che vai su asfalto, le nostre gare sono su asfalto. Quindi quello sui lenti sposa un consiglio che diamo sempre quando facciamo i lavori estensivi o di recupero: utilizzare una superficie morbida come quella dello sterrato compatto. Lo sterrato compatto è la miglior superficie perché ci permette di diminuire proprio l'impatto e quindi riusciamo a fare molto più volume con meno trauma e riusciamo anche a fare un'azione di stimolazione della propriocezione. Perché comunque non è perfettamente liscia e quindi a bassa intensità abbiamo anche uno stimolo propriocettivo e anche quindi nel reclutamento delle fibre muscolari implicate poi nell'azione della corsa, e quindi ha un doppio effetto. Quindi bene tutto quello che ha detto e avanti così.
Perché poi in pista comunque la curva, cioè spesso, no, veramente quando finisci gli allenamenti magari devi fare anche 10 volte 400 o 15 volte eccetera, è faticoso, nel senso che hai spesso torni che hai male alle ginocchia, o comunque soprattutto
perché giri sempre a
anche perché non puoi comunque cambiare giro perché poi sennò vai addosso agli altri quindi è anche quello da considerare.
Oppure l'altra cosa che avevamo fatto noi come gruppo, avevamo una pista particolarmente vecchia per cui il potere ammortizzante del tartan era finito perché era anziano il tartan e nella pista defunta del centro sportivo di Pero, che hanno demolito un po' di anni fa, la pista era talmente vecchia per cui sembrava asfalto e allora quello ovviava il fatto di dover di avere questa risposta. Invece le piste nuove in tartan, se ci provate a correre, hanno una risposta incredibile. Se ci abbiniamo poi le scarpe col carbonio sembra di essere chi era Paperinic che aveva il molle, ecco.
Beh, diciamo che in pista si dovrebbero usare appunto le chiodate, però sull'asfalto non si usano le chiodate.
Non le usa nessuno le chiodate negli sport di resistenza, cioè non parlo naturalmente dell'atletica. Se facciamo i 4, gli 8, certo, fino ai 5.000 usiamo sicuramente le chiodate, però è un'altra cosa. Stiamo parlando comunque di endurance, livello amatoriale, precisiamolo perché sennò poi diamo confusione.
Di noi podisti della domenica, ricordiamo. Allora, quindi su questo facciamo una breve pausa, poi torniamo per rispondere alle domande che sono arrivate alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. A tra poco.
Personal Best.
E allora rieccoci con la seconda parte per continuare a parlare di corsa, allenamento, alimentazione. Oggi stiamo facendo, come ormai facciamo ogni mese, con un'intera puntata dedicata alle domande dei nostri ascoltatori. Ne abbiamo un'altra per Francesca.
Sì, Sono Enrico, ho 43 anni e vi scrivo da Firenze. Ho una domanda sul recupero post maratona o anche post allenamento. Domenica ho corso la maratona di Milano, vedi quanto hanno corso. Io ho fatto il mio personal best, ecco, 3 ore 23.
Tra virgolette, quindi infatti, sottolinea il programma.
3 ore 23 minuti e 31 secondi. Anche grazie ai vostri consigli.
Fabio,
wow, grazie.
Insomma, tempino un po' così. Però.
Il mio orologio dice che ho consumato circa 2500 calorie. È un valore da considerare per il recupero? Nel senso, credo sia improbabile, ma nel caso devo integrare tutte le calorie consumate con un bel tiramisù. Quale li recuperi subito?
Bella
non
questa
è male,
domanda.
Non male, vedi.
Bello questo ragionamento, esatto. Allora, no.
Fine. Okay.
Diciamo che le calorie non sono sicuramente il parametro che dobbiamo tenere in considerazione, però il recupero è fondamentale. Dobbiamo pensare a tutto quello che è successo sicuramente durante la maratona, no? Quindi alta richiesta energetica sicuramente, quindi consumo di calorie, ok, però pensiamo più alla funzione, no? Che è stata messa in gioco, quindi soprattutto la funzione mitocondriale, ma anche la funzione muscolare, la funzione delle cellule anche nell'utilizzare i nostri substrati energetici, quindi nello specifico della maratona o comunque di ogni sport di resistenza, oltre gli zuccheri, quelli diciamo endogeni che vengono consumati abbastanza velocemente, quelli che introduciamo e poi i nostri grassi. Questo sicuramente richiede energia, ma soprattutto mette in gioco diversi pattern metabolici, ok? Quindi tutto questo è da recuperare, nel senso noi dobbiamo mettere in atto una riparazione che parte sicuramente dall'idratazione, perché l'acqua, che non ha un ruolo energetico, ha però un ruolo funzionale fondamentale. Quindi l'errore che si fa è magari arrivare subito, no, alla fine con magari un po' di nausea, chi è andato forte, quindi nausea dovuta anche alla stanchezza oltre che alla, magari anche agli integratori, quindi questo sono casi diciamo abbastanza comuni. Quindi non bevo, non mangio. Invece la prima cosa da fare anche quando non abbiamo fame, quindi non abbiamo voglia di mangiare subito, è sicuramente fondamentale bere, che sia acqua, che sia magari del tè caldo, qualcosa che insomma ci va più dell'acqua, può andar bene, perché comunque senza l'acqua le reazioni chimiche nel nostro corpo, come diciamo sempre, non avvengono, e non avvengono se non c'è acqua, ma non avvengono nemmeno se non ci sono i cosiddetti a parte gli enzimi, i coenzimi, quindi tutte quelle molecole o sostanze che possono essere per esempio minerali che fanno avvenire, no, queste reazioni, quindi senza i quali queste reazioni non avvengono oppure avverrebbero molto molto lentamente, quindi il recupero sarebbe molto lento. Quindi da qui anche l'importanza di avere tutti questi minerali e vitamine che prendono parte a queste reazioni metaboliche, e poi i substrati che ci servono per integrare. E mi permetto di dire che il più importante sono sicuramente le proteine, perché comunque sono nutrienti essenziali, quindi io non me li posso ricavare in qualche modo, e permettono appunto di fornire gli aminoacidi per la ricostruzione muscolare, ma anche per diciamo produrre tutti quegli enzimi, quindi tutte quelle sostanze che ci servono a far funzionare il metabolismo. Quindi ricordiamo che le proteine non sono soltanto muscolo, quindi non sono soltanto mattoni o struttura, ma sono anche funzione, quindi acqua funzione, proteine funzione, ok. Chiaramente sarebbe importantissimo reintegrare subito i carboidrati, ma questo se dovessimo fare diciamo dopo un'ora un'altra prestazione fisica, ma questo non succede perché generalmente quello che si fa dopo è appunto il riposo totale, magari dopo qualche ora una bella mangiata, sì, delle schifezze che ci sono diciamo venute in mente, che di cui abbiamo appunto rinunciato magari in precedenza. E anche qui ricordo che sì, è importante la gratificazione, ma è importante anche avere un'alimentazione sana e bilanciata, appunto per garantirsi poi quei nutrienti che ci servono, quindi nutrienti funzionali. Dopodiché le schifezze ci stanno, io non voglio assolutamente, così come ci sta la birra,
di regalo, insomma.
Ecco, anche la bella birra ci sta sicuramente, anche se non ha la funzione idratante perché contiene alcol. Però ripeto, noi abbiamo finito la maratona, ma non è che dobbiamo fare un'altra dopo qualche giorno.
Tranne Ivana.
Esatto, quindi nel caso in cui abbiamo una prestazione in tempi brevi, l'alcol è sicuramente sconsigliato, ma in questo caso direi che ci sta tutto.
Esiste anche la birra analcolica, quella che beve Ivana, o no?
Sì, sì, a Berlino, quella che danno a Berlino dopo, infatti, la maratona.
La Weiss birra analcolica.
Sì, 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 che io il primo anno che feci la maratona di Berlino ho detto, ma sono pazzi questi, ma fanno a dare la birra, che incoscienti. Poi invece il secondo anno l'ho presi due, ecco. Perché ho scoperto che era un alcolico. E il terzo tre, ecco. No, non è vero.
Anche dal quarto. Come andrà? Beh, parlando di idratazione, mi viene in mente, visto che sta cambiando la temperatura, che differenza c'è tra bere un liquido caldo e un liquido freddo?
Allora, in realtà il liquido caldo lascia lo stomaco, quindi viene assorbito, quindi lascia lo stomaco e viene assorbito più lentamente. Quindi per favorire l'idratazione è meglio un liquido freddo. Infatti questo può essere un problema. Io mi ricordo quando facevo le gare di triathlon, che adesso non faccio più
anni,
da tanti
anni fa ormai, no.
E lasciavo la borraccia sotto il sole, no? Quindi la bicicletta in zona cambio con la borraccia sotto il sole, mi ricordavo, mi ritrovavo l'acqua bollente.
Un tè,
esattamente. Quello può essere un problema a livello di idratazione, sicuramente.
E bere a piccoli sorsi.
Bere a piccoli sorsi, sicuramente, e non bere tutto insieme, diciamo una volta ogni tanto, perché comunque lo stomaco, per svuotarsi, ha bisogno di essere un po' disteso, quindi ha bisogno di avere qualcosa dentro, okay, sostanzialmente. Quindi se non ha niente dentro non si svuota. Quindi sì, sono un po' queste le indicazioni. Altra cosa, ricordiamo che ci disidratiamo anche col freddo, non solo col caldo. Quindi infatti, magari infatti, ne parliamo adesso che sta arrivando il caldo, ma ne dovremmo parlare
sempre. Ne parliamo sempre. Infatti, con te, con Francesca, la prima cosa che dice è idratazione.
Esatto.
Poi iniziamo a parlare del resto.
Poi comunque a Milano in questo periodo ci sono meno 20 la mattina, 30 a mezzogiorno e poi meno 10 la sera.
No, poi un'altra cosa,
un po' per testare tutte le...
Un'altra cosa a cui tengo particolarmente, che non diciamo mai, è che la quantità di acqua introdotta da ognuno di noi comunque è relativa al proprio peso corporeo, quindi questa cosa che dobbiamo bere un litro e mezzo, due, dipende, perché se pesi 100 kg magari ne devi bere un po' di più, se ne pesi 50 ne dovrebbe bere la metà, quindi anche questo, regoliamoci un attimo.
E due birre vanno bene per Ivana? Poi facciamo i conti. Allora, abbiamo un'altra domanda per entrambi, sono Francesco da Bari, una domanda appunto per entrambi gli esperti, corro da tempo riuscendo a farlo anche per un'ora e mezza, ma talvolta arrivato a 12 km sento che la benzina è completamente finita, avvertendo debolezza e fatica, non accade sempre ma non riesco a capire in quale circostanze. Grazie per la risposta. Partiamo da Fabio.
Beh, sicuramente ha finito le energie, o comunque vuol dire che non si è idratato in primis, e poi può darsi che l'intensità sia un po' troppo alta, per cui va subito in carenza di glicogeno. Quindi deve integrare un po' meglio, che glielo spiega Francesca come fare a integrare un po' meglio. Per quanto riguarda il mio consiglio, deve abbassare un po' l'intensità, perché più abbassiamo l'intensità, più stiamo vicino alla soglia aerobica, quella, la prima soglia, quella appunto dove solitamente si massifica l'utilizzo dei grassi a scopo energetico, no? E quindi, siccome noi di grassi ne abbiamo in abbondanza, possiamo fare 10 Ironman con i grassi che abbiamo nel corpo. È bene magari abbassare l'intensità per non avere questo calo di prestazione dopo 12 km, che all'intensità vuol dire dopo almeno un'ora e più, visto più o meno l'intensità che correrà 5:30, 6 km, quindi è quella l'intensità. E poi invece integrare magari meglio prima, sia con l'idratazione che con un prodotto altamente energetico.
Sì, è proprio una questione di intensità, perché se noi vogliamo mantenere un'intensità abbiamo bisogno di introdurre zuccheri, no? Mentre per utilizzare i nostri grassi, diciamo, andiamo più lenti. Quando utilizziamo i nostri grassi siamo più lenti, è un po' questo il senso. Quindi se non sappiamo a che intensità corre, la risposta è un po' difficile.
Però se un consiglio, come glielo ho dato io... siamo d'aglio.
Esattamente, quindi diciamo che se volendo fare 12 km piano possiamo anche farlo a digiuno. Volendo invece fare dei lavori o comunque mantenere una certa intensità, dobbiamo sicuramente introdurre qualcosa prima, quindi zuccheri a rapido assorbimento, o potrebbe essere anche durante, quindi per mantenere quell'intensità nel tempo ricordiamo che c'è sempre, diciamo, quella quantità di carboidrati che quando andiamo oltre l'ora, l'ora e mezzo dovremmo introdurre, quindi una variabile tra i 30 ai 60 grammi anche se andiamo oltre l'ora e mezzo, quindi entro le 3 ore.
Quindi un gel, per esempio.
Sì, un gel che magari dipende anche da lì.
O liquido.
Dipende da quanti zuccheri contiene.
Ecco, c'è anche la variabile, Fabio, mi viene da dire, siamo amatori, per cui magari molto ritagliano il tempo della corsa dopo il lavoro, magari c'è una giornata più stancante delle altre, arrivi a quel punto di riuscire a fare la stessa prestazione che magari...
E certo, perché hai già esaurito tutte le, soprattutto le energie nervose.
Esatto, la testa.
Quello, siccome, come dice sempre Francesca, il cervello è l'organo che consuma più zuccheri del nostro corpo.
È l'organo egoista, tra l'altro. Quindi
fatto una giornata impegnativa...
No, ma è quello che sottrae, energia a tutti gli altri organi, perché noi abbiamo dei sistemi che sono egoisti, che sono quelli che ci permettono di vivere, no? Quindi il sistema nervoso, il sistema immunitario, anche e il sistema endocrino, quindi che sono fondamentali per il funzionamento, e quindi quando noi siamo a corto di energie questi si pigliano tutte le energie, quindi i muscoli gli dicono: senti, tu adesso stai a secco perché non mi interessa se devi,
sopravvivi,
se devi allenarti, ma noi dobbiamo sopravvivere.
Io direi che meno male se è così. Meno male.
Per alcuni no.
Per alcuni no, invece uno fa tutto sui muscoli e non è nel cervello.
Ecco. E con questa chiudiamo.
Con questa.
Andiamo all'ultima domanda, che è bella lunga, tra l'altro. Qui
sì, è un po' distendiamo particolare.
Un'altra?
Sì.
Vabbè.
Ciao, super.
Sei stanco?
No, non sono.
Non stanco. Hai integrato prima della puntata?
No, no, sono disidratato, Ivano.
Allora, ciao super team di Personal Best. Sono Paolo, runner 51enne, appassionato di 10 km e mezza maratona. Ho una domanda sulle ripetute. Nella libreria, attenzione, di possibili allenamenti, il limite è quasi solo la fantasia. Distanza, numero di ripetute, minuti di recupero e loro combinazione mix anche all'interno dello stesso allenamento, magari anche con della pendenza. Considerando di correre 4-5 volte, qual è la ricetta efficace per programmare questo tipo di allenamenti all'interno di un anno? Conviene alternare anche le tipologie di recupero?
Non è finita però, perché la seconda parte continuo io, ma soprattutto
vai.
Possiamo calcolare le andature delle svariate tipologie di ripetute? Ci possiamo affidare agli smartwatch? Questa domanda nasce dal fatto che vedo molti allenarsi a ritmi anche 30-40 secondi al chilometro superiori al passo di una 10 km su alcuni tipi di ripetute con recupero da fermi, e non so se effettivamente sia utile. Grazie e buone corse. Sembra una domanda, sai, dato
che non capisco.
Allora, cerchiamo di dipanare un pochino di confusione. Le cose semplici sono quelle più efficaci. È vero che nella libreria abbiamo una quantità di differenziazione sulle ripetute incredibile. Ricordiamo che cos'è una ripetuta innanzitutto. Vuol dire ripetere per più volte un tratto ad una certa intensità con una pausa che solitamente è da fermo o in easy jog, cioè facendo a bassa intensità. Allora, io per mia esperienza, anche con gli atleti di alto livello, utilizzo ripetute abbastanza standard, proprio perché la monotonia non deve essere un problema, cioè, e anche il fatto di farle una volta a settimana, cioè vedo degli amatori che corrono la mezza maratona in 2 ore, 1 ora e 45, che si massacrano dell'intensità, come ha detto, elevatissime, cioè molto superiore alla velocità della propria soglia anaerobica, quindi la soglia numero 2. E l'abbiamo detto prima, cioè se aumento del 20-25% ho già una quantità di lavoro enorme che il nostro corpo deve poi metabolizzare, perché ricordiamo che il fine non è svolgere la ripetuta, ma il fine è creare l'adattamento. E quindi esiste anche quello che si dice, la minima quantità per produrre adattamento, ed è quella la quantità efficace, è la minima quantità efficace per produrre adattamento. Quindi sparare alto per poi cercare di sopravvivere non è, soprattutto per un amatore, non è una strategia vincente, perché provoca soprattutto dei fenomeni di overreaching, cioè di recupero non funzionale, e poi di overtraining, cioè di incapacità di recuperare, quindi incapacità di adattarsi. Quindi al nostro ascoltatore do questo consiglio: scelga il parametro che vede, cioè il parametro di ripetuta, quindi sia la distanza che l'intensità che il numero che il recupero, che sono i quattro parametri importanti, che vede che gli dà più effetto. Vuol dire che se lo facciamo per 3 settimane, una volta a settimana, alla 4ª settimana, se vedo che deve esserci un adattamento, cioè vedo che sto meglio, che vado più forte a parità di frequenza cardiaca, e quindi questo è un parametro oggettivo, no?
Che lo stimolo è allenante,
che vuol dire che mi sono adattato positivamente, non negativamente. Se vedo certa gente che la prima settimana fa le ripetute a una certa velocità, la 3ª settimana le fa sempre più piano e la 4ª le fa ancora più piano, vuol dire che l'effetto non c'è stato minimamente adattamento. Quindi anzi, l'abbiamo fatte solo per farle, per dire che le abbiamo fatte, ma non serve a poco, è solo una piccola messa in scena, forse per i social.
Allora, il tempo vola quando ci si diverte, a questo punto, per i social. Dalla GIA si sbracciano, quindi è ora di chiudere. Grazie. Oggi si ride qui. Grazie al coach Fabio Vedana.
Grazie Ivana, grazie Francesca e grazie Silvio per l'ospitalità, e buona domenica a tutti, buon allenamento.
E grazie alla nostra nutrizionista Francesca Derigo, a presto.
Grazie a voi, soprattutto per le risate. Buona domenica a tutti.
I nostri due esperti, insomma, che ogni domenica poi ritroverete in chiusura di ogni puntata per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Noi con Personal Best ci fermiamo qui, grazie a Carlo Salvatore in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.